Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume primo, capitolo 19. La trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor, una anticipazione del Gesù risorto e della risurrezione dei morti. Capitolo 19. Paragrafo 1. Bultmann, la scienza della natura, non ha bisogno dell'ipotesi Dio. È dunque iniziato il terzo anno di predicazione di Gesù. Durante uno di quei soliti viaggi giornalieri ai confini della Fenicia, egli racconta la parabola del regno dei cieli e del lievito di cui ci parla Matteo, scrivendo: disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna ha preso e messo in 3 misure di farina, finché tutto viene a fermentare. Onestamente, il significato della parabola e del paragone nei termini stringati scritti da Matteo non è forse troppo chiaro, ma nell'opera della nostra mistica se ne comprende invece molto meglio il senso. Gesù prende lo spunto, come al solito, da un piccolo episodio occorso durante il viaggio per ribadire agli apostoli, i quali con la loro persistente mentalità ebraica dura a morire tendono a disprezzare i pagani, che non esiste essere umano che grazie all'anima non abbia in sé una piccola traccia della sua origine divina. Quindi questo essere, anche se pagano, dovrà essere salvato soffiando con la propria fede e conoscenza religiosa su quella scintilla di origine divina fino a farla ardere e crescere al di sopra della carnalità, affinché Dio un giorno sia felice nell'accoglierla in cielo. Gli apostoli non dovranno dimenticarlo e dovranno redimere ovunque vi sarà da redimere ed essere lievito per fare crescere gli altri. Ed ecco allora il paragone del lievito, come la brava massaia che si accinge a far lievitare la farina inerte allo scopo di fare il pane, gli apostoli dovranno aggiungere una briciola del proprio lievito alla farina degli altri uomini, unendola agli elementi di giustizia che, grazie all'anima loro infusa da Dio, sono in essi, anche se pagani, così da fare lievitare e crescere del tutto la loro anima. Poco tempo dopo, in una città di nome Alendrassoscene, Gesù racconterà ad un folto pubblico la parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna nell'ultima ora. Nei pressi della città di Tiro e Sidone vi sarà l'episodio della donna cananea, la quale, ancorché non israelita, ma piena di fede in Gesù, chiederà ed otterrà una guarigione a distanza della propria figlia posseduta dai demoni. Dopo questi fatti, tornerà a Nazareth, quindi intraprenderà altri viaggi e racconterà altre parabole. Quindi ci sarà un ulteriore ritorno a Nazareth, in occasione del quale ci sarà il famoso episodio della trasfigurazione sul Monte Tabor, così raccontata dal Vangelo di Matteo in capitolo 17, versi da 1 a 13. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e si trasfigurò davanti a loro. Il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia a parlare con lui. Allora Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli parlava ancora, quando una nube luminosa li avvolse, e dalla nube una voce disse: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». Udito ciò, i discepoli caddero bocconi per terra ed ebbero una gran paura. Ma Gesù si avvicinò e toccandoli disse: «Alzatevi, non temete». Essi, alzando gli occhi, non videro che il solo Gesù. Mentre scendevano dal monte, Gesù dette loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno della visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti». Allora i discepoli gli domandarono: «Perché gli scribi dicono che deve venire prima Elia?» Egli rispose loro: «Sì, Elia ha da venire e ristabilirà tutte le cose. Ma vi assicuro che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, ma lo hanno trattato come hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro». Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Procediamo con ordine, cioè con l'ordine valtortiano. Gesù, a Nazaret con gli apostoli, decide di fare una sorta di gita fuori porta. È un'alba serena di marzo, allietata dal risveglio della natura, e lui ed il gruppo apostolico si recano nei dintorni del monte Tabor, che sulla carta geografica appare essere quasi nel mezzo, ad una dozzina circa di chilometri da Nazaret e ad una ventina dalle sponde del lago di Tiberiade. Giunti alle pendici del monte, Gesù dice a Pietro, Giacomo e Giovanni di rimanere con lui e seguirlo, mentre dà istruzioni agli altri apostoli di spargersi in giro e predicare il Signore. A sera si sarebbero ritrovati tutti a Nazaret. Quindi Gesù e i tre apostoli salgono sul monte dove avviene l'episodio della trasfigurazione, splendido nella descrizione della visione della nostra mistica. Che commenti si possono fare su questo episodio? Cioè su questo Gesù che, avvolto da un'aureola di luce abbagliante, cambia aspetto, assume una maestà ed una bellezza soprannaturale, pur rimanendo con la sua fisionomia, acquista un corpo dalle caratteristiche straordinarie, con vesti fatte di una materia non materia, insomma, una materia diversa da quella che noi conosciamo sulla terra. Che dire poi dei due, Mosè ed Elia, che scendono dal cielo avvolti in un globo di luce dal quale essi poi emergono, con le loro fattezze umane, anch'essi con corpi solidi ma glorificati come il corpo di Gesù. Fantasia di una scrittrice mistica portata all'eccesso? Esaltazione mistica? Fantascienza moderna? Eppure, la religione cristiana, anzi, il Gesù dei Vangeli, già 2000 anni fa, insegnava che alla fine del mondo, al momento del giudizio universale, gli spiriti dei riviventi avrebbero riacquistato le sembianze, anzi i corpi, che essi avevano avuto in vita, ovviamente corpi glorificati, che non avrebbero più obbedito alle leggi di questa nostra materia attuale. Un giorno un gruppo di sadducei che non credevano alla resurrezione dei corpi avevano chiesto a Gesù, non senza una punta di malizia, a quale marito sarebbe toccata nell'aldilà una donna che in vita ne avesse avuto più di uno. Il presupposto ironico della domanda era che anche dall'altra parte si potesse continuare a fare sesso. Ma Gesù, a dar ragione a coloro che dicono che gli angeli, puri spiriti, non hanno sesso, aveva risposto che nell'altra vita non esisteranno più maschi e femmine, né esigenze materiali come il mangiare ed il bere. La sessualità è infatti una funzione destinata alla riproduzione della specie nel nostro mondo materiale e non ha più ragione di essere nel momento in cui il nostro mondo materiale cesserà di essere. Così pure il mangiare è necessario alla sopravvivenza dell'uomo di carne attuale, e non certo ad un uomo dalla carne glorificata, destinato a vivere in eterno, alimentato dalla luce di Dio. Cosa avranno pensato della trasfigurazione i vari Renan, Loisy e Bultmann? Essi che avevano già considerato un mito la risurrezione di Gesù, il quale oltretutto, come raccontano i Vangeli, entrava ed usciva dalle pareti del cenacolo, comparendo e scomparendo davanti ad apostoli e discepoli. Bultmann, padre della demitizzazione della Bibbia, vissuto nel Novecento fino a pochi decenni fa, aveva scritto in particolare che non può esistere una visione del mondo articolata in cielo, terra e inferi. Ascendere al cielo o discendere agli inferi non ha senso, come non hanno quindi senso l'ascensione di Gesù o la sua discesa agli inferi, i cui racconti nel Vangelo si possono considerare liquidati. La realtà è invece quella del mondo delle scienze e della tecnica ed è demitizzante perché prescinde dalle forze soprannaturali. La scienza della natura non ha bisogno dell'ipotesi Dio, poiché le forze che ne determinano gli eventi sono, per essa, immanenti. Che direbbero dunque questi nostri tre di questo episodio evangelico? Un Gesù che si trasfigura in una materia che pare come fatta di luce, e quella voce di Dio che si fa sentire dall'alto. Eppure, questa visione è lì, raccontata con precisione dal Vangelo e con ancora maggior precisione e dettaglio anche dalla nostra mistica. Le conoscenze scientifiche odierne non ci consentono di accettare l'idea di una materia che non obbedisca alle leggi attualmente conosciute. Ma siamo sicuri di conoscerle davvero tutte queste leggi, le cui scoperte principali, peraltro, datano appena da un paio di secoli? E chi le ha fatte così queste leggi? E siamo sicuri, se è Dio che le ha fatte, che non ne possa aver fatto delle altre ignote, magari anche alla nostra capacità di comprensione?